Allora, buongiorno a tutti quanti. Come ha detto già Marcello, oggi cominciamo a studiare questo meraviglioso libro che è il libro di Giacomo, e sono convinto che da oggi inizierà proprio un'avventura, possiamo dire, che cambierà profondamente le nostre vite. Questo è quello che il sentimento con cui vogliamo iniziare il libro di Giacomo. Voglio farvi una domanda: se avete mai letto i libri che raccontano le indagini di Sherlock Holmes? Allora, io non lo conoscevo, cioè conoscevo il nome di Sherlock Holmes, e invece le mie figlie hanno letto i libri che trattano le sue avventure, e sono rimasto colpito da una frase che lui ripete costantemente al suo diciamo aiutante Watson, che non è la famosa frase elementare Watson, è un'altra frase. Quando il suo amico Watson fa delle congetture che crede che siano importanti per lui, Sherlock Holmes si innervosisce e non vuole sentire nulla che non sia rilevante per la conclusione del caso. Così, ogni volta che Watson parte, come potremmo dire noi, per la tangente, lui taglia corto e dice: "Atteniamoci ai fatti, Watson. Atteniamoci ai fatti, Watson." E guardate, Giacomo è un po' come il personaggio di Sherlock Holmes. Lui ci dirà in tutta questa lettera: "Atteniamoci ai fatti." Sono queste le cose che contano. Quindi Giacomo è uno che non presta attenzione alle chiacchiere, non è interessato alle chiacchiere, è uno che vuole che impariamo a considerare e valutare il modo in cui noi mettiamo in pratica la fede. La genuinità della professione di fede di una persona, secondo Giacomo, potrà essere sempre confermata o smentita dalle sue azioni. Quindi Giacomo ci ricorderà che le parole lasciano il tempo che trovano, ma che alla fine quello che conta sono i fatti, sono le azioni, sono le opere nella vita del credente. Quello che faremo oggi e la prossima domenica è una panoramica della lettera per conoscere appunto i dettagli, i contorni, possiamo dire. Vedremo oggi il messaggio e l'occasione della lettera, mentre domenica prossima ci soffermeremo sull'autore e sui destinatari e infine sull'augurio, ciò che lui augura per loro. Quindi iniziamo e vediamo il messaggio della lettera. Il messaggio della lettera è molto molto chiaro. È questo: la fede del credente si rivela per mezzo delle sue opere. La fede del credente, lo ripeto, si rivela per mezzo delle sue opere. Allora, come facciamo a dirlo? Logicamente non vogliamo esprimere una nostra opinione, ma vogliamo andare a vedere nel testo, nella lettera, per vedere come lui, Giacomo, ce lo spiega questo concetto. Quindi aprite le vostre Bibbie, se non l'avete fatto, a Giacomo e seguitemi nelle letture. Andiamo per un momento in Giacomo 1,22. Qui Giacomo ci dice già subito questa frase: mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto illudendo voi stessi. E qui già impariamo che i veri credenti non saranno mai dei semplici ascoltatori della Bibbia. Non siamo degli studenti che stanno in classe, quando siamo riuniti, ad ascoltare passivamente una lezione. Quindi se sei solamente un ascoltatore passivo, dice Giacomo, se vieni in chiesa solamente per ascoltare e poi questo non cambia la tua vita, Giacomo dice questo: stai illudendo te stesso. Nel senso che pensi di essere a posto con Dio solo perché hai fatto una preghiera, forse nel passato, quando invece non è così. Quindi Giacomo, capite bene, è molto serio in quello che lui sta dicendo. Ancora andiamo avanti, in Giacomo 2, capitolo 2, versetti 12 e 13, e vediamo che ripete ancora questo pensiero e lo amplia, se vogliamo. E lui dice così: parlate e agite. Non parlate solamente, ma agite anche come persone che devono essere giudicate secondo la legge di libertà, perché il giudizio è senza misericordia contro chi non ha usato misericordia. La misericordia invece trionfa sul giudizio. Qui ci dice che non dobbiamo solo parlare della misericordia, no? Ma che dobbiamo agire in modo da dare misericordia a chi ne ha bisogno. Questo non avviene perché siamo schiavi della legge, dice Giacomo, ma perché siamo liberi, siamo stati liberati per la fede in Gesù e quindi resi idonei a mettere in pratica la legge. Quindi non possiamo separare le nostre parole dalle nostre azioni. Ora, se non siamo misericordiosi con le debolezze e i peccati dei nostri fratelli e sorelle, dice Giacomo, questa è una chiara indicazione, un indicatore, possiamo dire, del fatto che non siamo mai stati veramente salvati. Se manca questo aspetto importante, non abbiamo ricevuto la misericordia di Dio, quella misericordia che ci porta alla salvezza. Quindi il vero credente, dice Giacomo, si mostra misericordioso verso i peccati e le debolezze dei propri fratelli, perché lui stesso è stato oggetto di misericordia da parte di Dio. Quindi perdona, accoglie e ama, perché è stato accolto e perdonato da Dio. Ancora, andiamo in Giacomo 2,17 e vediamo ancora lo stesso concetto, però da un altro punto di vista. Qui dice che la fede, se non ha opere, è per se stessa morta. Quindi, come determiniamo la genuinità della nostra fede? Dalle opere che compiamo. Quindi l'assenza o la presenza di azioni giuste rivela la condizione del cuore di una persona, del nostro cuore. E questo vi suona strano? Spero di no. Una delle affermazioni cardine della Riforma, che è quel movimento culturale e religioso che è sorto nel 1500, ha riscoperto questo messaggio della salvezza, che la salvezza è per sola fede. Proprio a sottolineare che la salvezza si riceve solo e soltanto per mezzo della fede in Cristo e non per mezzo delle opere. Ma la salvezza, guardate bene, è per sola fede, ma la vera fede, dice Giacomo, non rimarrà mai da sola, sarà accompagnata da azioni, opere giuste. Se non ci sono opere, dice Giacomo, se non ci sono azioni di giustizia, se non c'è amore, allora significa che quella fede è morta. Cioè, non c'è mai stata fede, è nata morta. E questo è così importante per Giacomo, guardate bene, che lui lo ripete per altre due volte, al versetto 20 del capitolo 2 e al versetto 26. Dice sempre che la fede senza le opere è morta. Quindi è molto importante quello che lui sta dicendo. Ancora andiamo in Giacomo 3, capitolo 3, versetto 13. Lui chiede questo: chi fra voi è saggio e intelligente? C'è qualcuno in mezzo a noi che è saggio e intelligente? Allora lui continua e dice: mostri con la buona condotta le sue opere compiute con mansuetudine e saggezza. Vedete bene, la saggezza spirituale si manifesta nel modo in cui noi viviamo, non in altre maniere, nel modo in cui noi viviamo. In altre parole, la saggezza appunto non si misura con la lingua, neanche dalla barba, dalla lunghezza della barba possiamo dire, o dai capelli bianchi, ma dalle azioni che compiamo, perché le azioni sono collegate al nostro cuore. E come devono essere compiute le nostre opere? Con mansuetudine e saggezza. E ancora una volta, vedete, le azioni che determinano la genuinità della nostra fede. Quindi abbiamo visto come nel corso di tutta la lettera Giacomo ribadisce questa necessità di confermare la nostra fede o dimostrare la nostra fede con i fatti. E quindi, per restare nel tema del detective, però una cosa importante quando si fa un'indagine è anche notare quello che il sospettato, in un certo modo, tra virgolette, permettetemi, non dice, cioè quello che lui omette. È come si dice proprio in gergo investigativo. Infatti nella lettera di Giacomo, badate bene, mancano completamente alcuni argomenti tipici delle lettere della Bibbia. Sono queste omissioni che riguardano temi come la morte di Cristo, come il fatto che quella morte abbia pagato il prezzo del nostro peccato, la rigenerazione o la risurrezione di Gesù Cristo, non vengono affermate in questa lettera. Mancano completamente. Manca il modo in cui noi possiamo essere, la descrizione di come noi possiamo essere salvati in Gesù Cristo. Allora come mai? Come mai Giacomo non prende cura a parlare di queste cose? Il fatto è che Giacomo non sta parlando di queste cose e ci chiarisce il fatto che lui non vuole evangelizzare le persone in prima istanza. Non vuole spiegare come si ottiene la salvezza. Lui vuole spiegare come questa salvezza si manifesta nella vita di un credente. E quindi non parla delle dottrine basilari della Bibbia, della salvezza, perché quelle i suoi lettori già le conoscono, hanno confessato di credere a quelle dottrine. Quindi leggendo la lettera appare molto chiaro che Giacomo ritiene di rivolgersi a persone che si reputano credenti. In Giacomo 2,1 leggiamo che essi credevano nel Signore Gesù allo stesso modo in cui ci credeva lui. E nel corso della lettera richiama per 14 volte fratelli. Non solo perché entrambi condividevano la fede in Gesù Cristo, ma anche perché erano entrambi discendenti della razza ebraica. Quindi si rivolge a loro come chiamandoli fratelli miei, altre volte come fratelli miei carissimi. Quindi questo modo di esprimersi dimostra che esiste un legame tra lo scrittore e i destinatari che è basato sulla fede in Cristo. Quindi se sono già credenti capiamo bene il perché Giacomo non prenda tempo per spiegare il modo in cui una persona può essere salvata o come può diventare un cristiano. Quello che vuole fare è avvertirli del fatto che dire di essere cristiani non servirà a niente, a meno che non ci siano prove evidenti che la nostra salvezza è reale. Quindi l'assenza di riferimenti agli elementi essenziali della salvezza e il modo in cui essa si ottiene ci aiuta anche a interpretare bene l'affermazione forse più controversa della lettera, quella che è presente al capitolo 2, versetto 26, quando Giacomo dice che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. Ci aiuta a capire questa frase, questa omissione. Infatti nel corso della storia della Chiesa molti studiosi hanno letto questo versetto e hanno detto che Giacomo era in conflitto con Paolo, con l'Apostolo Paolo, proprio sul tema della giustificazione per fede. In tempi molto recenti altri hanno addirittura affermato che Giacomo stesse correggendo Paolo, o la sua affermazione contenuta in Romani o in Galati che dice che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere. Addirittura anche Lutero definì Giacomo, la lettera di Giacomo, una lettera di paglia, che non aveva valore, proprio perché gli sembrava che la sua affermazione contraddicesse quella di Paolo in Romani. Ma non è così, non è così. Stanno parlando di due cose letteralmente opposte, possiamo dire, diverse. Paolo in Romani spiega come si riceve la salvezza e ci dice che questa avverrà sempre solo per fede. Giacomo invece nella sua lettera affronta una questione completamente diversa, cioè come si manifesta quella salvezza che già è stata ricevuta per fede. Quindi la salvezza si manifesterà sempre solo attraverso le opere, ci dirà Giacomo. Paolo dice accogliete il Vangelo. Giacomo invece ci sprona a mostrare la fede, a mostrare il Vangelo con la nostra vita. Paolo in 1 Timoteo 6,18 scrive che il credente deve arricchirsi di opere buone, mentre Giacomo 2,5 ci dice che i credenti devono essere ricchi in fede. Stanno parlando di due cose diverse, ma contraddittori, sono in un certo senso complementari, Paolo e Giacomo. Tra loro c'è un'armonia perfetta. Guardate, anche la posizione della lettera nel canone della Bibbia ci conferma che il tema è quello di mostrare la vera fede attraverso le opere. La lettera di Giacomo segue immediatamente la lettera agli Ebrei, che abbiamo appena finito di studiare, no? Vi ricordate? E la posizione dei libri della Bibbia non è qualcosa di ispirato, logicamente, ma è sicuramente qualcosa di studiato, che qualcuno ha studiato per noi. Infatti, quando i primi credenti hanno stabilito quale fosse il canone dei libri del Nuovo Testamento, hanno deciso di mettere Giacomo proprio in quella posizione, subito dopo la lettera agli Ebrei. Perché? Perché la lettera agli Ebrei presenta nella sua stragrande maggioranza la dottrina della salvezza, vi ricordate? Ci ripete sempre quello che Gesù ha fatto, quello che Gesù è, il sommo sacerdote, e poi come la fede nell'opera di Cristo, compiuta una volta per sempre, è la garanzia per la nostra salvezza. Invece la lettera di Giacomo non parla di questo. Presenta solo una grande esortazione a vivere la fede, quella fede che l'autore agli Ebrei ci ha indicato tramite la nostra vita, nella pratica. Quindi Giacomo segue Ebrei perché la Chiesa ha riconosciuto che la lettera agli Ebrei aveva lo scopo di gettare le basi della fede in Cristo e di come si riceve quindi la salvezza, mentre Giacomo aveva lo scopo di costruire sopra quelle basi, dimostrando che la fede in Cristo sarà visibile nell'opera del credente. Quindi con un messaggio del genere capite bene che questa lettera è estremamente pratica. È estremamente pratica. Ci sono 54 verbi imperativi in questa lettera su 108 versetti. Quindi vuol dire che Giacomo sta sempre a dare comandi. Troveremo un comando ogni due versetti. Quindi sempre comandi, sempre pratico. Lui vuole vedere l'azione. Vuole vedere l'azione. Giacomo è interessato a questo, all'azione. Ora, davanti a questa evidenza, molti hanno ritenuto che Giacomo fosse interessato solo alla pratica e che non si interessasse per niente alla teologia, alla dottrina. Anche questo non è nulla di più lontano dalla realtà. Infatti la sua pratica, quella che lui ci dice che noi dobbiamo mettere in pratica, deriva proprio dalla sua comprensione della teologia, della sana dottrina. Infatti lui cita spesso l'Antico Testamento in modo diretto o indiretto. Scrive la più significativa teologia o dottrina sulla sofferenza. Parla della dottrina del peccato, parla della dottrina della tentazione, della dottrina della caduta. C'è la dottrina del male che proviene da Satana. C'è la dottrina di Cristo dentro questa lettera. Gesù viene descritto come il Signore per 11 volte. Lui lo chiama il Signore della gloria. Al capitolo 1 ci parla di Cristo come colui che è la fonte della vera saggezza. Al capitolo 4 ci dice che tutti gli uomini devono umiliarsi davanti a Lui. Al capitolo 5 lo vediamo come colui che viene, che torna per giudicare. Ma non solo. C'è anche la teologia, possiamo dire, propriamente detta, cioè lo studio della dottrina di Dio. Dio è nominato per ben 17 volte. E lui ci dice che Dio è uno solo, che è il creatore, è la fonte di ogni giustizia, è l'unico oggetto di culto, è la guida nella vera sapienza, è sovrano, è ostile al peccato, è capo delle schiere celesti, è colui che dovrà giudicare, il giudice di tutti quanti, è colui che accoglie con grazia tutti coloro che si pentono. Quindi Giacomo ha una conoscenza profonda della legge, della grazia e della fede. Anche, potremmo dire, uno studio sulla dottrina della Chiesa molto chiara. Infatti vede la Chiesa come un gruppo di persone che si devono amare. Nella Chiesa dovrebbe esserci vera unità per Giacomo. Si riferisce agli anziani della Chiesa e parla del ministero reciproco di pregare gli uni per gli altri. Quindi vedete bene che Giacomo aveva un impianto dottrinale molto solido, E questo impianto sta alla base delle sue esortazioni, delle sue istruzioni pratiche. E cosa ci ricorda questo? Ci ricorda che il fondamento di un sano comportamento sarà sempre basato sulla sana dottrina. Quanto è importante la sana dottrina per la Chiesa? È molto importante perché oggi, soprattutto perché oggi in tante chiese si pensa che sia inutile impiegare tempo per studiare la sana dottrina, che faremmo meglio a parlare di cose pratiche e a insistere sul comportamento giusto da tenere nella vita cristiana. Fratelli, nella scrittura, ricordate bene, nella scrittura non esiste una divisione di questo genere, una divisione tra la teoria e la pratica. E la lettera di Giacomo ci dimostra proprio questo, che il sano comportamento del credente sarà sempre il frutto dell'esposizione alla sana dottrina del credente. Quindi, come abbiamo già potuto osservare, il messaggio della lettera di Giacomo nella storia della Chiesa è stato frainteso da chi cercava di promuovere l'idea che la salvezza fosse per opere, come la Chiesa cattolica romana, e fu osteggiato anche da chi stava cercando di difendere il concetto biblico della salvezza per grazia, come Lutero. Quello cui entrambe queste posizioni hanno fallito, però, è stato proprio notare come invece la verità che abbiamo appena vista espresse nella lettera siano perfettamente coerenti con il messaggio della Bibbia, nel contesto della Bibbia. Infatti, la lettera si inserisce perfettamente nel contesto del messaggio biblico. E vogliamo vedere questo tema, ampliare un po' la nostra visione e vedere come Giacomo si inserisce in questo contesto. Partiamo ad esempio dai profeti dell'Antico Testamento. Una delle accuse in cui i profeti contestavano al popolo di Israele è stata cosa? È stata sempre quella di avere sostituito la vera devozione a Dio con una religione fatta di formalità, fatta solo di atti vuoti ed esteriori. La fede vuota del popolo si dimostrava però poi nella malvagità delle loro azioni. Il messaggio che i profeti come Isaia o Geremia, ad esempio, portarono al popolo può essere riassunto nella frase di Giovanni Battista, però. Cosa disse Giovanni Battista agli ebrei che venivano ad ascoltarlo? Luca 3,8 ce lo dice. Disse, fate dunque dei frutti degni del ravvedimento. Il ravvedimento che porta alla salvezza consiste in un cambiamento di direzione. Un cambiamento interiore che provocherà un tipo di vita diversa da quello che si viveva prima di credere in Cristo. Questo è quello che dice Giovanni Battista, in armonia con i profeti. Guardate al versetto 10, e la folla lo interrogava dicendo, allora che dobbiamo fare? Egli rispondeva loro, molto praticamente, chi ha due tuniche ne faccia parte a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. E poi Giovanni Battista prosegue sullo stesso tenore dicendo ai pubblicani e ai soldati che il loro ravvedimento si doveva vedere ancora nei fatti. Giacomo dirà queste stesse parole, le stesse identiche parole, e ci darà anche gli stessi esempi del mangiare, come al capitolo 2, versetti 15 a 6. Lo leggo per voi. Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro, andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, a cosa serve la fede? Quindi sta facendo lo stesso ragionamento di Giovanni Battista, lo stesso ragionamento che i profeti nell'Antico Testamento facevano anticamente. Anche il libro di Proverbi, che è considerato proprio il libro della saggezza, della sapienza che viene da Dio, non fa che ricordarci che le azioni dimostrano la genuinità della nostra fede, cioè dimostra che noi siamo in una giusta relazione con Dio. Infatti il giusto e l'empio in questo libro si distinguono da che cosa? Dalla loro professione di fede? No, dalle loro azioni. Dalle azioni che compiono e sono messe sempre costantemente in contrapposizione. Da una parte c'è l'orgoglio dell'empio, dall'altra l'umiltà del giusto. l'ira dell'empio e l'autocontrollo del giusto, le maldicenze dell'empio e il linguaggio sano del giusto. E cosa dice Giacomo 3,13? Chi fra voi è saggio e intelligente, mostri con la buona condotta le sue opere compiute con mansuetudine e saggezza. Anche qui Giacomo ancora una volta è in armonia anche con il libro o l'insegnamento dei Proverbi. Guardate il Salmo 15 ancora. Andiamo al Salmo 15 e leggiamo il versetto 1. E il salmista Davide qui fa una domanda e dice: «O Signore, chi dimorerà nella tua tenda? Chi abiterà sul tuo santo monte?» In altre parole dice: chi è la persona che ha una giusta relazione con te? Come si fa a vedere che questa persona ha una giusta relazione con te? Guardate la risposta al versetto 1. Colui che è puro, cioè che è stato purificato, perdonato, lavato dai suoi peccati, e agisce con giustizia. Quindi la persona pura è questa persona che ha una giusta relazione con Dio, che è basata sulla fede, ma Davide pone ancora l'accento sull'agire, sul compiere azioni, sulla vita e le virtù pratiche di un credente. Quindi quello che Davide vuole dirci è che la fede verrà espressa sempre da azioni giuste. La vita del credente sarà caratterizzata da integrità, giustizia e affidabilità. Versetto 2. Il credente non è qualcuno che opprime il prossimo, non offende il prossimo con le sue parole. Versetto 3. Rispetta il popolo di Dio e si allontana dal comportamento peccaminoso del non credente. Versetto 4. Non è volubile, non è avido, non fa favoritismi. Al versetto 5. E guardate, tutti questi temi li ritroviamo nella lettera di Giacomo. L'uso della lingua, l'uso delle ricchezze come mezzo per opprimere, le ingiustizie, i favoritismi, sono tutti presenti in questa lettera. Quindi, come avviene in questo Salmo, anche Giacomo insiste sul concetto che la fede sarà sempre espressa dalle nostre azioni giuste che il credente compie. La vera fede non può rimanere a lungo, possiamo dire, inoperosa. Nel pensiero di Dio non esiste una fede passiva, che si accontenta solamente di ascoltare un buon sermone. Quindi la vera fede è attiva e sarà sempre dimostrata dalle opere che vengono compiute. Guardate, la bellezza di Giacomo è che questo si armonizza anche con il messaggio che diede il nostro Signore sul sermone sul monte. In Matteo 5, l'inizio di questo sermone. Il sermone, guardate, è stato impostato dal Signore Gesù proprio come un'esortazione che ricordasse ai giudei che le opere sono legate alla fede. Guardate, Matteo 5, da 3 a 12, non le leggiamo, ma ci ricordiamo, qui è il passo delle beatitudini. Le beatitudini hanno a che fare con l'atteggiamento del credente. Coloro che fanno parte del regno di Cristo, dice Gesù, sono umili, sono afflitti, sono affamati, sono assetati di giustizia, sono misericordiosi, sono puri di cuore e sono operatori di pace. Questo è l'atteggiamento del credente, del vero credente. Poi prosegue nei versetti 13 a 16 e dimostra che la vera salvezza avrà una testimonianza nel mondo, sarà una testimonianza positiva. Sarà nel mondo, come dice Gesù, sale e luce. Poi continua ancora il Signore ai versetti 17 e 20, parla del fatto che la salvezza sarà caratterizzata dall'ubbidienza alla parola di Dio. Poi ai versetti 21 e 48 dimostra che la salvezza sarà caratterizzata da una vera giustizia del cuore, che sarà messa in evidenza dalle proprie azioni. E possiamo vedere la stessa cosa capitoli 6 e 7, ma li lascio alla vostra lettura, perché quello che mi preme sottolineare è proprio la ripetitività di questi concetti e il fatto che sono esattamente gli stessi che Giacomo utilizzerà poi nella sua lettera a sostegno della sua esortazione. Giacomo sta portando lo stesso messaggio dei profeti, sta portando lo stesso messaggio del Salmo 15 o del libro dei Proverbi, anche lo stesso messaggio del Signore Gesù sul sermone sul monte, del sermone sul monte. Quindi parla con la stessa forza dei profeti dell'Antico Testamento. È forte Giacomo, è forte. Parla con la stessa sapienza del libro dei Proverbi. Parla con la stessa passione di Davide e con la stessa chiarezza del Signore Gesù, appunto nel sermone sul monte. Io ho contato almeno una dozzina tra citazioni dirette e indirette che Giacomo fa proprio a questo discorso del Signore Gesù. Voglio mostrarvele brevemente per farvi vedere quanto lui dipendesse dal Signore Gesù. Ve li leggo. Matteo 5,48 dice: «Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste». Giacomo 1,4 dice: «La costanza compia pienamente l'opera sua in voi perché siate perfetti e completi di nulla mancanti». Matteo 5,9 dice: «Beati quelli che si adoperano per la pace perché saranno chiamati figli di Dio». Giacomo 3,18 dice: «Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace». Matteo 5,34-37 dice: «Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo perché è il trono di Dio, né per la terra perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme perché è la città del gran re. Non giurate neppure per il tuo capo, poiché tu non puoi far diventare un solo capello bianco o nero. Ma il vostro parlare sia sì sì, no no, perché il di più viene dal maligno». E cosa dice Giacomo 5,12? «Soprattutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo, né per la terra, né con un altro giuramento, ma il vostro parlare sia sì e il vostro no sia no, affinché non cadiate sotto il giudizio». Vedete, Gesù in questa lettera è il maestro, è colui che insegna, è la fonte di tutti i pensieri di Giacomo. E questo si riflette proprio, si vede riflesso nelle parole di Giacomo. E la sua mente era così assorbita da Gesù che ripete le sue stesse parole. Questo è il tema, e spero che abbiamo afferrato il messaggio che Giacomo ci vuole portare, cioè che la fede si dimostra con le buone opere, nella vita pratica, cioè del credente. Ora vogliamo considerare l'occasione della lettera, e voglio dirvi che come ogni lettera che troviamo proprio nel Nuovo Testamento, anche questa qui è la risposta dei problemi reali che i credenti stanno affrontando. Alcuni dicono che è una lettera disorganizzata, che non presenta un'unità di pensiero ragionata e anche logica, e quindi tendono a considerarla quasi come una raccolta di motti che Giacomo aveva espresso durante la sua vita. Però, studiando questa lettera, io mi sono profondamente convinto proprio del contrario, e cercherò appunto di dimostrarlo anche a voi, ancora con la nostra panoramica della nostra lettera. Infatti in Giacomo 1, versetto 2, vediamo che lui inizia subito a parlare di svariate prove. Comprendiamo quindi che i destinatari non stavano affrontando delle prove, ma soprattutto non stavano reagendo a queste prove. Quindi qualcosa di molto concreto. E man mano che il tempo passava, diventavano sempre più impazienti. Ma non solo, Giacomo dice che stavano anche criticando Dio, ritenendolo la causa delle loro tentazioni. Vi è mai capitato di parlare con un credente che non si vuole prendere la responsabilità del proprio peccato? Forse noi stessi anche lo abbiamo fatto qualche volta. Sbagliamo, sì, diciamo, ma la colpa è sempre di qualcun altro. E il punto più estremo di questo atteggiamento arriva proprio nel momento in cui noi accusiamo Dio dei nostri sbagli, di essere la causa delle nostre mancanze. E guardate, questo è proprio quello che stava avvenendo in questa chiesa, tra questi credenti. Stavano reagendo male alle prove, stavano accusando Dio delle loro tentazioni. Ma questi non erano gli unici problemi. Infatti, se proseguiamo appunto nella lettura, vediamo che la Chiesa stava affrontando delle serie difficoltà nelle loro relazioni interne. Ad esempio, Giacomo 2, capitolo 2, versetto 1 a 13, ci indica che questi credenti non stavano mostrando un amore sincero e non stavano mostrando anche un amore imparziale verso i poveri e i deboli della comunità. Al versetto 1 a 12, vediamo che pur ritenendosi dei maestri, stavano mancando nel loro modo di parlare tra loro. Al capitolo 4, versetti da 1 a 3, vediamo che la Chiesa era animata da uno spirito mondano, possiamo dire, caratterizzato dall'orgoglio, dall'invidia e da ogni sorta di contese e di guerra. Quindi vivevano una situazione dove il giudizio era reciproco, era la norma in un certo senso e non più una disgraziata eccezione, possiamo dire. Quindi il quadro che noi abbiamo di questa Chiesa è quello di persone che erano divise l'una dall'altro da comportamenti carnali. La cosa più importante che Giacomo vuole dire a questi credenti, e a noi, logicamente per estensione, è che la loro invidia, le loro lamentele, la loro mancanza di umiltà nei rapporti interpersonali, la loro impazienza davanti alle prove, il loro amore parziale raccontava una storia diversa da quella che raccontavano le loro parole. I loro comportamenti parlavano di persone amiche del mondo, perché non è così che si comportano coloro che conoscono e amano Dio. Quindi il credente dovrebbe mostrare coerenza tra ciò che dice e ciò che fa. E Giacomo deve scrivere questa lettera per denunciare con forza l'incoerenza di coloro che pregano, ad esempio, ma poi mettono in dubbio Dio, di coloro che accusano Dio delle proprie tentazioni, di coloro che ascoltano la parola di Dio ma non la mettono in pratica, di coloro che professano con le labbra Cristo ma poi hanno preferenze parziali tra di loro, di coloro che dicono di avere fede ma poi non hanno opere, di coloro che si ergono a maestri della Chiesa ma non sanno controllare la loro lingua, dimostrando in questo modo proprio una mancanza di saggezza, di coloro che sparlano dei fratelli ponendosi in questo modo non come facitori della parola di Dio, ma come giudici della parola di Dio, di coloro che sanno come fare il bene, ma che poi non lo fanno, di coloro che affermano di credere in Dio, ma che poi non si sottomettono a Dio nei loro affari personali, nella vita quotidiana. Quindi è questa incoerenza che porta Giacomo a scrivere questa lettera, ricordando ai credenti che la vera fede invece agisce in modo coerente con quello a cui il credente dice di essere. E l'incoerenza è inaccettabile perché la vera fede deve avere effetti concreti sulla nostra vita, sulla vita del credente. E Giacomo quindi ci dirà che la fede permane anche in mezzo alle prove. Chiede saggezza a Dio. La vera fede fa prigioniera la lingua, mentre mette da parte la malvagità, provvede in modo pratico alle vedove e agli orfani e non fa favoritismi. Quindi la fede, vedete, ha risvolti profondamente pratici in ogni campo della nostra vita. In altre parole, ogni aspetto della nostra vita, della vita del credente, deve essere sottomesso alla signoria di Gesù Cristo. E quindi la risposta che dà Giacomo ai problemi di questa Chiesa si articola in due grandi blocchi. Il primo blocco è in Giacomo 1, i versetti da 2 a 18. E qui ci dirà che tratterà il problema delle prove e ci ricorderà che la fede è testata dalle prove della vita. Le prove sono un test necessario per mostrare la vera natura della tua fede, della mia fede. Quindi Giacomo ci dirà che dobbiamo aspettarcele. In questa sezione ci darà quindi delle istruzioni su come superare questo test. Il secondo blocco, grande blocco di questa lettera, si trova in Giacomo 1 dal versetto 19 fino alla fine della lettera. Qui affronterà il problema dell'unità della Chiesa. E qui ci dirà che la fede è dimostrata dal rapporto che hai con la Chiesa. In altre parole, il modo in cui ti comporti con i fratelli e le sorelle è un indicatore della tua fede. Ma non a livello quantitativo. Cioè, non è che se ti comporti male con i fratelli, allora hai poca fede, possiamo dire. E se ti comporti bene, allora dall'altra parte hai molta fede. Giacomo parla di livello qualitativo della fede, cioè vuole aiutarci a discernere se la nostra fede è genuina, autentica o se è falsa, potremmo dire taroccata in un certo senso. Quelli che vedremo in questo secondo blocco saranno principi più che mai attuali per la nostra vita, perché viviamo in giorni, in tempi come questo. Giacomo vuole che la Chiesa sia unita. Giacomo vuole vedere la Chiesa insieme, potremmo come dire in presenza. Giacomo vuole che noi viviamo nell'unità, la gloria di Dio, anche perché l'unità della Chiesa è alla base della testimonianza che noi diamo al mondo, è il nostro messaggio al mondo. Guardate in Giacomo 1,19. Sappiate questo, dice Giacomo, fratelli miei, carissimi, che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira. E qui, vedete, Giacomo riassume tutto quello che vuole dirci in questa sezione. Ed è qui che si vede con estrema chiarezza quanto invece questa lettera sia proprio unita e ragionata in un certo modo, perché Giacomo ci preannuncia uno per uno i temi che lui vuole trattare sull'unità della Chiesa, possiamo dire. La prima cosa che ci dice è che dobbiamo essere ascoltatori della parola. Infatti Giacomo 1,21 subito dopo dice: perciò deposta un'impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi. Quindi l'unità della Chiesa riguarda l'impegno di ogni credente a fare cosa? A sottomettersi alla parola di Dio. Come? Ascoltandola solamente? No, diventandone anche facitori della parola di Dio. Quindi l'umiltà nei confronti di Dio ci porta al desiderio di mettere in pratica la sua parola. Quando due credenti stanno litigando, o quando uno dei due non vuole perdonare l'altro, il problema è sempre una questione di sottomissione alla parola di Dio. La mancanza del perdono è solo il frutto di un albero la cui radice non attinge più alla fonte della parola di Dio. E quindi Giacomo ci dirà che dobbiamo essere disposti a essere cambiati dalla parola di Dio. Poi torniamo al versetto 19 del capitolo 1 e Giacomo ci dice che dobbiamo essere lenti a parlare. E Giacomo dedica questo tema della lingua al capitolo 3 e al capitolo 3, versetto 5, ci dice: osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità. Posta com'è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo, è infiammata dalla genna, da fuoco al ciclo della vita. Quindi Giacomo ci avverte di non sottovalutare il potere distruttivo della lingua. L'unità della Chiesa viene distrutta da questo piccolo membro, ci sta dicendo. La lingua è il membro del nostro corpo più strettamente legato al nostro cuore, alla nostra natura spirituale. Infatti la lingua mostra ciò che motiva il nostro cuore. Il nostro modo di parlare è definisce la nostra spiritualità. Quindi, se sei un vero cristiano e se dichiari di aver creduto in Gesù Cristo, qualcosa accadrà al tuo modo, al nostro modo di parlare. La fede ridurrà la lingua in sottomissione al Signore, le impedirà di esprimere parole amare, di lamentela, di giudizio, di critica, impedirà di ferire le persone, di dire bugie o anche di usare un linguaggio non appropriato alla fede, volgare. E poi al versetto 19 Giacomo ha scritto che dobbiamo essere lenti all'ira. L'ira è proprio un grande problema per l'unità della Chiesa, è la causa delle divisioni tra fratelli. al capitolo 4, versetto 1, Giacomo dice: da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Quindi le guerre, le divisioni, i litigi, le critiche tra fratelli e sorelle provengono ancora una volta dal nostro cuore. Dal nostro cuore. E come ho detto in precedenza, quando i credenti sono in guerra tra loro, mostrano di amare il mondo più di Dio. Infatti al versetto 4 dice: adulteri e adultere. Messaggio forte. Non sapete voi che l'amicizia del mondo è l'inimicizia contro Dio? Colui dunque che vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. E ancora una volta questo comportamento, ci dice Giacomo, rivela la nostra condizione spirituale. La nostra condizione spirituale. Quindi spero di essere riuscito a farvi vedere come tutta la lettera sia quindi un'accurata esortazione da parte di Giacomo a vivere una vita coerente. Dobbiamo essere coerenti con la fede che professiamo. Dobbiamo mostrare con i fatti quello in cui noi diciamo di credere. Quindi pensare a questa lettera come una serie di buone norme di vita, scollegate una dall'altra, le toglie la grande forza che invece Giacomo e lo Spirito Santo vuole ottenere e vuole imprimere nei nostri cuori. Quindi tutta la lettera non è affatto una successione di regole esteriori da applicare alla vita della Chiesa, da applicare alla vita del credente. Non si tratta di ottenere la salvezza per opere, non si tratta neanche di legalismo, ma si tratta di una risposta ad un preciso problema spirituale che porta, se non affrontato nel modo giusto, conseguenze disastrose nella vita pratica della Chiesa. Ora, se riconosci di avere difficoltà, come io riconosco di avere difficoltà con questi temi, ho difficoltà a gestire le mie parole, ho difficoltà con l'ira, se facciamo fatica anche a perdonare, allora questa lettera è per noi. Questa lettera per noi ci offre soluzioni. E concludo con questa frase di Giacomo. E questa è la chiave per risolvere i problemi nella Chiesa. Sottomettetevi a Dio. Sottomettete a Dio. Sottomettiamoci a Dio. E Lui ci benedirà. Preghiamo. Caro Padre, vogliamo ringraziarti per la forza di questa lettera, perché ci scuote dal profondo del cuore, perché ci chiama a uno standard di vita alto, Signore, come coerente con la fede che noi professiamo di avere, Signore. Essere credenti in Gesù Cristo è una grande benedizione, Signore, ma ci porta anche a una responsabilità a vivere nel mondo, nella Chiesa, come tuoi figli. E così, caro Padre, ti chiediamo all'inizio di questo studio di poter aprire i nostri cuori affinché noi possiamo mettere in pratica tutto ciò che Giacomo vorrà dirci e che possiamo sottometterci costantemente alla tua parola. Ti preghiamo questo nel nome di Gesù. Amen.